Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Buon pomeriggio, bentornati a Chassis, oggi sabato 17 gennaio con voi, come ogni sabato a quest'ora, dalle 14 alle 15, Barbara Sorrentini per parlarvi di cinema, le uscite, le voci, i film di cui si sta parlando molto, di cui magari poi parlerete anche voi. Vi ricordo che il podcast di questa puntata, così come di tutte le altre e di tutte le trasmissioni di Radio Popolare, le trovate sul sito rinnovato, in questo caso alla pagina di Chassis, ma anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e sulla pagina Instagram, il mio account è Barb Sorrentini.
Do you miss me, even though you're married?
So grown up.
It's so grown up.
School was like,
oh, grad school was like, oh.
In lingua originale è un momento del film Sorry Baby, scritto da Eva Victor, il suo primo film. Lei è anche attrice protagonista di questa storia. Lei interpreta Agnes, una giovane professoressa di letteratura inglese in un college del New England. A un certo punto arriva una sua amica, la sua ex compagna di scuola, e insieme a lei torna fuori un episodio del suo passato legato a un abuso subito all'interno del college. Viene raccontata in maniera molto frammentata, a volte anche in maniera molto ironica. Questo è appunto il primo film di Eva Victor, non sappiamo se è una storia autobiografica, insomma non l'ha dichiarato. Il film era stato presentato al Festival di Cannes.
There are some ways people treat you like you're a person who lives and breathes and thinks for themselves.
Porca puttana. Ehi, vuoi una gomma?
Grazie. Ma la frutta.
Disgraziato figlio di puttana, grande capo.
Ci senti pure?
E come?
Ma che mi prendo un colpo che mi prendo. E loro? Tutti loro credono che tu sei sordo muto, eh? Cristo, è fantastico! Le hai fregati tutti quei coglioni!
Che ci facciamo qui, grande capo? Eh? Che ci facciamo qui, noi due, in questo posto di merda? Andiamocene via. Fuori.
Canada.
Saremo la prima che questi figli di puttana si facciano furbi. Hai letto a renderne così.
Se fosse un quiz sarebbe troppo facile. Era il 1975, usciva Qualcuno volò sul nido del cuculo di Miloš Forman con Jack Nicholson, interpretazione pazzesca, anche a rivederlo adesso fa veramente impressione. Questo film è uscito in questi giorni in versione restaurata dopo 50 anni. Se non lo avete visto al cinema o se qualcuno che conoscete non l'ha visto al cinema, trascinatelo, obbligatelo. Comunque sia, questo film qui va anche rivisto al cinema. Lo hanno dato in TV in tempi non sospetti, adesso credo che non avrebbero neanche più il coraggio di darlo in televisione, ma era un film veramente avanti come affrontava il tema e ancora oggi è attualissimo. Ascoltiamo ancora un'altra clip da questo film e poi parliamo di un film molto molto atteso che forse siete già andati a vedere al cinema perché è uscito giovedì. Comunque, Qualcuno volò sul nido del cuculo.
Cheswick, sei volontario tu?
Mm-hmm.
Scherno? Billy, senti, non mi direi che pure tu sei volontario,
Sì.
Ma non è possibile. Ma dico, se sei ancora un ragazzino, che cosa ci fai qui? Dovresti spassartela su una bella spider, a rimorchiare ragazze, scopare come un matto. Che cavolo ci fai qui, vacca troia? Ma che ci avete da ridere? Ma porcaccia, ma dico io, ma voi altri non fate altro che lamentarvi che non ce la fate a stare in questo posto. Ma non ce l'avete il coraggio di andarvene via da qua dentro? Ma che cosa vi credete di essere, vacca troia? Pazzi? Davvero? Invece no. Voi non siete più pazzi della media dei coglioni che vanno in giro per la strada, ve lo dico io. Guarda questi. È incredibile.
Let's dance in style, let's dance for all.
watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
Gli Alphaville, Forever Young, fanno parte della colonna sonora di Marty Supreme, film che ha vinto i Golden Globes. Timothée Chalamet ha vinto come miglior attore. Questo film uscirà la prossima settimana, insomma ci ritorneremo. La colonna sonora è molto interessante comunque. Anche il film, eh? E ora vi avevo preannunciato un film molto atteso, ascoltiamo una clip e poi le voci di chi lo ha realizzato, di chi lo ha interpretato, insomma ci arriviamo piano piano. Il film è La Grazia di Paolo Sorrentino, presentato a Venezia, all'ultima mostra del cinema di Venezia, hanno parlato già molto, sono venuti a presentarlo anche a Milano, ma cominciamo dalla clip.
Ancora 6 mesi e torni a casa tua.
Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica.
Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà?
Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi.
Se non firmo sono un torturatore. Se firmo sono un assassino.
Ti ho inviato 2 richieste di grazia.
Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
Tu sogni?
Mai.
Ti piacerebbe?
Molto.
Il tuo mandato sta per finire, papà. Quando è che prenderai le tue decisioni?
La sua funzione politica e sociale è in via di esaurimento. Fili con la testa e il cuore altrove. Il passato, un peso. Il futuro, un vuoto.
Certo non le difetta la sincerità.
Ma le bugie sono per i curati di campagna.
E va bene, questi sono alcuni momenti del film La Grazia. Da Venezia, quando insomma avevo visto il film, scrivevo che risate, applausi in alcune scene, momenti di commozione durante la visione del film d'apertura di Paolo Sorrentino, perché aveva aperto il festival. Lo spunto di questo film è un fatto vero e adesso ce lo racconterà proprio il regista, ed è la grazia concessa dal presidente Sergio Mattarella a un uomo che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer. Il titolo del film di Paolo Sorrentino mette in campo anche un'altra richiesta di grazia, quella di una donna che ha coltellato nel sonno il marito che la picchiava e che teneva segregata. Intorno a queste due istanze si sviluppa il tormento interiore del presidente della Repubblica De Santis, interpretato da Tony Servillo, vedovo e con una figlia, interpretata da Anna Ferzetti, che lo aiuta a interpretare le leggi da firmare, come il DDL sull'eutanasia che mette in crisi il presidente. Quindi dubbi etici, atteggiamenti morali che l'uomo pubblico politico al di sopra delle parti si trova ad affrontare intimamente. Noi ascoltiamo Paolo Sorrentino dalla conferenza stampa di Venezia, insomma avevamo raccolto le voci, cominciamo con quella di Paolo Sorrentino, poi ascolteremo anche Tony Servillo e Anna Ferzetti. Cominciamo proprio da come lui ha raccontato e da dove è arrivato lo spunto di questo film.
Il film nasce, sì, intanto nasce da uno spunto di cronaca, da un fatto vero che avevo letto anni fa, che Mattarella aveva concesso la grazia a un uomo che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer, e quindi mi è sembrato subito un dilemma morale interessante da raccontare. Da anni pensavo che il dilemma morale fosse un formidabile motore narrativo più di qualsiasi altro, come dire, strumento narrativo che di solito si usa al cinema. E da lì poi è venuta ovviamente l'idea di incentrare il film su un presidente della Repubblica, e visto che il titolo era La Grazia e che non è solamente uno strumento giuridico a disposizione del Presidente della Repubblica, ma è una sorta di atteggiamento nei confronti del mondo e della vita, che è anche un atteggiamento amoroso, e ho pensato che questo Presidente della Repubblica fosse, dietro il suo aspetto rigoroso, serio, come dice lui stesso, a volte noioso, fosse in realtà una persona innamorata non solo della moglie che non c'è più, così come della figlia, ma anche proprio del diritto, di tutta una serie di valori che secondo me la politica dovrebbe incarnare e che invece sempre più raramente si intravedono. Fortunatamente si intravede nel nostro Presidente della Repubblica, però in altri uomini di potere sembra un po' latitare, cioè questa costante ricerca delle certezze rispetto invece al frequentare il dubbio e poi far diventare il dubbio maturando una decisione, è qualcosa sempre di più raro, e quindi mi piaceva raccontare un politico che incarnasse un'idea alta della politica, come secondo me dovrebbe essere e come troppo spesso non è. Forse avendo fatto un liceo solo di maschi mi è mancata una migliore amica femmina, me la sono inventata e mi è venuta bene perché l'ho sempre desiderata. E le musiche, devo confessare che l'ho presa da Instagram, Surf Rider, pure sul mio telefonino era molto popolare, evidentemente. I rapporti fra le persone sono inevitabilmente e ineluttabilmente dei rapporti di potere, quindi, o dei rapporti di forza, questo avviene tra amici, nelle coppie. Poi pian pianino, facendo film, ho pensato che questi rapporti di potere sono, come dire, esponenzialmente maggiori, ovviamente, tra gli uomini politici o tra le figure che hanno il potere vero e proprio, e quindi mi ha sempre interessato questo. Poi ovviamente nei film che ho fatto, quelli legati a Andreotti, così, c'è anche tutto il rituale che il potere mette in scena, e quello è un dispositivo cinematografico formidabile da raccontare, e anche qui ci siamo divertiti a raccontarlo con Daria, sebbene meno che in altri film, perché volevamo appunto che non fosse un film incentrato molto sui rituali o sull'aspetto descrittivo della vita del Quirinale, anzi ci interessava raccontare il Quirinale come un luogo così di solitudine, di dargli meno quella veste istituzionale che ci si poteva aspettare da un luogo simbolo come il Quirinale.
Ecco, Paolo Sorrentino ha presentato così il suo film, a un certo punto parla di un'amica inventata, ed è un personaggio strepitoso interpretato dall'attrice Milvia Marigliano, che forse avete visto a teatro qui a Milano, perché vive a Milano, ed è l'amica più cara di De Santis, del presidente, e devo dire che è veramente strepitosa. Spero di averla ospite in una delle prossime puntate per parlare con lei del suo personaggio. Ora ascoltiamo invece Tony Servillo che parla del presidente, lo abbiamo in due momenti, sentiamo questa prima parte, poi sentiamo un altro pezzo sempre di Tony Servillo su come si è ispirato, però partiamo da qua.
Proprio nei momenti in cui io potevo indulgere sul piano sentimentale a stare più vicino a Mariano De Sanctis nei momenti di solitudine, di rabbia, di malinconia, Paolo mi diceva: non dimenticare che sei il Presidente della Repubblica. Quando entri in una stanza, quando esci, quando incontri, quando saluti, quando guardi, cioè di mantenere sempre un profilo che era quello a cui, soprattutto nelle circostanze pubbliche, deve attenersi un uomo con queste responsabilità e con questa carica. Quindi lì interveniva un lavoro in cui, se l'attore cercava di mimetizzare una parte di sé con il personaggio, lì proprio invece bisognava fare in modo che si inventasse piuttosto che ci si accomodasse su dei in una zona confortevole. Ecco, questo semplicemente per essere più preciso.
Anna Ferzetti è la figlia di Mariano De Sanctis.
Allora, per me è forse un pochino più semplice, mi accomuna sicuramente un rapporto molto particolare che ho avuto con mio padre, una presenza importante nella mia vita che ha influito molto sulla scelta del lavoro che faccio attualmente, la scelta di intraprendere lo stesso mestiere, quindi sicuramente sono stata in qualche modo più nella mia comfort zone. E poi ci sono tanti lati diversi che ho amato molto del mio personaggio e che ho capito e che mi hanno aiutato anche a capire delle cose di me interessanti. Questo essere in qualche modo complesso e compresso, questo amore che ha nel padre, nel cercare di accompagnarlo, di smuoverlo, questa passione che mette nelle cose, nel lavoro e nelle cose che crede. Sì, insomma, forse sì, ci sono sicuramente cose anche mie, ma poi tante cose poi vengono man mano lavorando, stando sul set, a contatto con Tony, quindi insomma, sì, ecco.
Ancora Tony Servillo sul Presidente.
Non abbiamo fatto nessun riferimento a un personaggio solo che ha ricoperto questo vertice delle istituzioni in Italia, no? Ricordavo poco fa che sono innumerevoli i presidenti della Repubblica Democristiani, sono innumerevoli i presidenti della Repubblica Vedovi, sono diversi i presidenti della Repubblica uomini di legge, sono diversi i presidenti della Repubblica con una sola figlia, sono diversi i presidenti della Repubblica napoletani. Quindi avevamo uno spettro di personaggi a cui fare riferimento e quindi non abbiamo fatto riferimento solo a uno. Poi, se questo tipo di presidente che Paolo racconta assomiglia a qualcuno che amiamo e che voi amate, questo lo decide ognuno in cuore suo, no? La cosa veramente affascinante che abbiamo avuto di fronte Anna ed io e che ci ha messo su un piatto d'argento Paolo è di costruire un rapporto tra un padre e una figlia, allontanandolo dal cliché di un racconto sentimentale semplicistico e mettendolo in una cornice di scontro intellettuale, perché sono tutti e due innamorati della legge. Questo credo che sia l'argomento che veramente rende unica questa relazione tra padre e figlio. Sono due giuristi e quindi lo scontro, quando ci accorgevamo che poteva scendere sulla deriva del facile sentimento, doveva essere riportato invece su uno scontro di idee. Come la pensi su questo tu e come la penso io? Come la pensi tu che hai un piede completamente nel passato, come la penso io che ho invece un piede proiettato nel futuro? Questo è... Sono trovato molto più a mio agio a cantare il coro degli alpini. Questo lo dico col massimo rispetto e una grande simpatia per Guè, però devo dire che è stata una fonte di preoccupazione lunga, soprattutto mandarlo a memoria o tentare di mandarlo a memoria, che non era facile. Posso dire che quando mio figlio ha saputo che lo facevo, che da 22 anni è impazzito dalla gioia, dico: oddio, beato te, beato te.
Dimmi qual è il fottuto nome. Bravo.
Beh, Guè e Guè Pequeño, Le bimbe piangono, questo brano, a un certo punto c'è una apparizione di Guè Pequeño, ma non vi dico né come né perché né quando, è una proprio sorrentinata.
Dimmi qual è il fottuto nome. Bravo.
Jefe, el primero está muerto.
Bien, estos niños no han entendido que el jefe regresó.
Yeah, G.U. Street Cinema.
E sentiamo come Paolo Sorrentino spiega l'inserimento di Gue Pequeño.
Ha varie funzioni Gue, intanto musicale, che non guasta mai in un film. Poi è sicuramente un elemento di alleggerimento dentro una storia che ha anche i suoi momenti claustrofobici, comunque drammatica. In più per me musicalmente i testi di Gue, al di là del musicale, per me alcune parti sono estremamente interessanti. Quando dice chiedo dopo perdono, non prima per favore, per me sta dicendo una cosa che mi ripeto 50 volte al giorno, cioè che per chiedere perdono è sempre meglio aspettare. È notorio che non ha più l'impatto così devastante di popolarità che aveva un tempo, però può ancora provarci, quindi io posso semplicemente augurarmelo che un film, in questo caso il mio film, possa riportare l'attenzione su un tema, dico parole scontate, ma che è fondamentale, quello dell'eutanasia. Quindi me lo auguro, posso che dire questo.
E così Paolo Sorrentino, abbiamo parlato della grazia in questa quasi prima parte di Chassis, con le voci di Paolo Sorrentino, Tony Servillo e Anna Ferzetti. Siete andati a vedere Sirat? Se volete scrivetelo a diretta@popolarenetwork.it o al 331-6214013. Sì, comunque questo film ha un effetto traumatico. Io sento questa musica e mi ritorna tutta quell'ansia, quello stato d'animo che mi ha lasciato il film di Oliver Lux. Andiamo a Trieste adesso. Nella seconda parte parleremo con Ali Asghari del film Divine Comedy, regista iraniano che è rimasto bloccato in Iran, ovviamente, con tutto quello che sta accadendo. Il suo film è appena uscito, doveva venire a presentarlo anche a Milano, ma insomma vedremo. Lo avevamo incontrato a Venezia dopo la presentazione del film e nonostante in Iran le cose non siano mai andate particolarmente bene, ovviamente tutto questo in quel momento non era del tutto prevedibile. Buongiorno Nicoletta Romeo.
Ciao a tutti, ciao amici di Radio Popolare.
Come ogni anno ci sentiamo per il Trieste Film Festival, che comincerà il venerdì 16 gennaio, 37esima edizione fino al 24 di gennaio. Edizioni sempre molto ricche, con tematiche importanti. Quest'anno il filo conduttore qual è, se c'è un filo conduttore?
Mi sembra un po' complicato darne solamente uno, perché in realtà sono più di 100 film che vengono da tantissimi paesi, quindi diciamo è sempre difficile trovare un unico filo conduttore. Diciamo quello che poi abbiamo osservato, perché sono sempre dei leitmotiv che uno osserva alla fine, no? Non all'inizio della selezione, è sicuramente quello del lutto e della rinascita. Molti film sono segnati appunto da un senso di perdita, di lutto, di fine delle cose, ma anche poi da una voglia di rinascita, di tornare alla vita. Mi viene in mente il film di Petzold, che avremo in anteprima italiana, Mirrors Number 3, ma anche tanti altri che sono segnati un po', diciamo, da questo binomio, diciamo, di vita e morte, ecco.
Aprite con il nuovo film di Agnieszka Holland, Franz, insomma una riflessione su Kafka e tutto quello che ha lasciato. Vogliamo partire appunto dal film d'apertura di venerdì?
Ma è un biopic molto bizzarro e molto singolare, nel senso che Agnieszka Holland tra l'altro ritorna a Praga, che è una città che le conosce bene, dove lei ha studiato all'Accademia FAMU, che è una delle università più prestigiose di cinema che abbiamo in Europa, sosteneva i dissidenti nel 68, insomma, quindi diciamo la Repubblica Ceca è un po' la sua seconda patria. E qui torna non tanto per celebrare Kafka, ma per cercare di capire meglio la storia del Novecento, anche attraverso le pieghe diciamo della sua vita familiare, delle sue vicende amorose, della sua scrittura, no? Quindi anche il film cerca di essere, se vogliamo, sperimentale, così come lo è stato lui nella scrittura novecentesca, ma in realtà fa anche un lavoro interessante su capire chi è Kafka oggi e che tipo di eredità la società ha raccolto. È diventato anche un brand consumistico, diciamo, usa il consumo del turismo di massa, e quindi insomma c'è anche un po' un occhio critico sul fenomeno pop che certi autori iconici hanno assunto oggi.
Al Trieste Film Festival c'è sempre, anzi tanti momenti anche di riflessione, di incontri, di presentazione di libri. Ricordiamo che Trieste è una città di confine, quindi questo festival ne mantiene anche un po' l'identità. Anche il concorso, se non sbaglio, arriva un po' da zone di confine. Che cosa c'è in questo concorso?
Ma nel concorso lungometraggi, in realtà, allora quest'anno abbiamo un po' snobbato l'area balcanica, che di solito è sempre molto centrale, anche se poi sarà centrale in altre sezioni, però ricordiamo almeno un film che è Fantasy di Kukla, un'autrice giovanissima slovena che abbiamo già visto a Locarno, che ci ha folgorato e che sarà in concorso per parlare di storie di formazioni giovanili, di giovani donne che vivono nelle periferie, un po' i loro sogni e la loro voglia di fuggire lontano. E diciamo un'altra forse delle caratteristiche, insomma, non solo del concorso ma un po' trasversale, è proprio questa dei giovani e dei loro sogni, no? Un po', diciamo, la società che abbiamo consegnato, che stiamo consegnando a questi giovani, e che cosa pensano i giovani, ecco, del mondo in cui viviamo. Quindi ecco, un po' il festival è anche, diciamo, è su questo filo conduttore, no? Cioè sulle speranze e i sogni delle gioventù, della giovinezza nell'Europa centro-orientale.
Parlavo degli incontri, c'è qualche incontro in particolare che vuoi segnalare? Poi i registi e le registe che saranno presenti, insomma, quali ospiti si incontreranno a Trieste in questi giorni?
Ma sicuramente due masterclass a cui teniamo moltissimo: una è in apertura e una è chiusura di festival, una è di Kirill Serebrennikov, che sarà qui con noi con il suo nuovo film La scomparsa di Josef Mengele, che sarà in sala dal 29 gennaio con Euro Pictures, quindi incontrerà il pubblico il mercoledì 21 gennaio, quindi insomma è una, così, una masterclass molto attesa. E la seconda masterclass sarà con il Dico Egnedi, grande signora del cinema ungherese, insomma grandissima, che abbiamo già avuto ospite altre volte, che sarà qui con Silent Friend, già apprezzato a Venezia, il nostro film di chiusura, e ci darà una masterclass sabato 24, quindi proprio in chiusura di festival. Quindi due grandi autori, due grandi voci del cinema contemporaneo europeo che siamo felicissimi di poter ospitare.
È un festival del nord-est italiano, ma soprattutto è un festival molto europeo, no? Perché appunto stiamo parlando di quell'Europa dell'est che però poi si ingrandisce, perché comunque è Europa. Così, lo sguardo di chiusura che si può dare, cioè di chiusura nel senso di apertura, ma di conclusione di questa conversazione, non di chiusura.
Ma qual è? Beh, innanzitutto la cosa che dico dipende dal punto di vista, appunto, perché se stai a Roma o a Milano siamo nord-est, ma in realtà se ci guardi da Praga siamo centro Europa, e quindi diciamo anche per noi, come dire, se da Trieste in macchina si va un'ora di macchina a Lubiana, 2 ore a Zagabria, 4 ore a Vienna, no? Mentre per arrivare a Roma ci si mette molto di più. Quindi l'idea è questa, cioè siamo marginali rispetto a tante altre latitudini, diciamo, in Italia, ma siamo molto centrali se si pensa all'Europa.
Nicoletta Romeo, grazie. Intanto io invito a visitare il sito triestefilmfestival.it, perché c'è tutto il programma, ci sono le schede dei film, ci sono gli incontri. In fondo da Milano siamo vicini, è vero, siete più vicini che a Roma.
Sì,
per cui, si può arrivare, insomma, dalla Lombardia in fondo al Friuli, siamo quasi vicini. Ci vediamo a Trieste, grazie per il vostro lavoro intanto.
Grazie mille, grazie a voi, vi aspettiamo.
Un breve stacco pubblicitario e torniamo subito dopo. You got wings and legs, you got amazing hair, you got wings on your fingers and your hair's hot red, you got a place on my tongue, name on the sun, I got your bones on my breast, cause you're the only one, you're the best. You make me act when you're gone, you make me fall in love, and I can rash your capsule, suck you dry, feel my teeth in your bones, till your head is my home, I'll be gone from your home, and your body. Velvet goldmine, you stroke me like the rain. Snake it, take it, bind the princess, you must stay. Velvet goldmine, make it on your chain. I'll be your king, volcano, ride for you again and again, my velvet goldmine. You're a taste of trap.
I'll be your master, yeah. I'll stop your hell, okay. So make me jump my feet on you. Give me your hand, give me your sound. Let me see what your face. I'm falling on my can't stand. Ooh, let your makeup. Velvet gold night. You stroke me like the rain. Snake it, take it, and the princess, you must stay.
Rientriamo in questa seconda parte di Chassis con David Bowie, Velvet Goldmine. Ricordate il film di Todd Haynes del 1998 in cui il protagonista Brian Slade, che era interpretato da Jonathan Rhys-Meyers, era velatamente ispirato a David Bowie, e soprattutto il titolo del film forse ne è stata un po' una conferma. Nel cast c'era anche Ewan McGregor, Christian Bale, Tony Collette, insomma era un film bello, bello lisergico. Riprendiamo, come detto nella prima parte, con l'intervista da Lee Asghari. Lee Asghari, che doveva essere in Italia in questi giorni a presentare il suo film Divine Comedy, Divina Commedia. Lo abbiamo incontrato a Venezia, ovviamente abbiamo parlato del film, abbiamo parlato persino di Palestina e di situazione, ovviamente di censura in Iran del cinema. Ricordate anche quello che è successo a Jafar Panahi, che insomma ancora non se la sta vivendo molto bene. Lee Asghari ha fatto questo film in cui racconta la difficoltà di distribuire un film realizzato clandestinamente, quindi lontano dagli occhi del governo e dalla censura, ma poi quanto è difficile distribuirlo. Il film è in chiave anche abbastanza leggera e divertente, ma quello che nasconde e cela dietro di sé è una fortissima denuncia.
Mi ripete il suo nome?
Ark, Baran Ark.
Lei è uno dei 10 migliori registi del mondo.
Ma se nemmeno l'usciere mi ha riconosciuto, mi sta prendendo in giro.
Con questo atteggiamento non avrà mai il permesso di proiezione.
Ci ho messo 4 anni a realizzare il film. Non taglierò nemmeno un'inquadratura.
E il permesso l'abbiamo ottenuto?
Non ci serve, lo proietteremo lo stesso.
Quindi non avete il permesso? È impossibile!
Divina Commedia è un titolo che richiama per l'appunto l'Italia, come l'italiano che Lee Asghari parla molto bene. È un film molto potente perché racconta la censura, la difficoltà di fare cinema in Iran, ma con molta ironia e leggerezza. Da dove arriva questo progetto?
Il progetto viene dalle mie esperienze praticamente, perché noi come registi che facciamo film indipendenti e sempre siamo in questa situazione che per proiettare, per distribuire film in Iran, perché ci sono tante limitazioni per distribuire un film in Iran, e soprattutto per il mio ultimo film che ho avuto, che si chiamava Kafka a Teheran, e per quello io ho avuto questo problema che volevo distribuire film in Iran ma non era proprio possibile, e poi ho deciso di fare delle piccole proiezioni nelle sale piccole in Iran, ma per me non mi bastava, volevo una cosa più importante, quindi ho chiamato Bahram, che è il personaggio principale del film, l'ho detto che vorrei fare questo e vorrei che tu recitassi nel film, e lui ha accettato. Poi abbiamo mescolato un po' delle nostre idee, perché anche lui ha questo problema con la lingua dei suoi film, che sempre vuole fare film in turco, ma il governo a loro non piace, perché sempre hanno paura di questa separazione dei turchi, quindi sempre c'è questo problema. Quindi l'idea è nata da lì, e poi abbiamo parlato, ho cominciato a scrivere scrivere.
Perché il protagonista è un regista, è un cineasta.
Sì, sì, lui è nella vita normale è un regista. Tutti e due sono registi e tutti e due fanno insieme, non è che fanno due diversi film.
Hai deciso di far girare una Vespa rosa, tra l'altro guidata da una donna, in giro per le strade di Teheran. Anche questa è una scelta forse coraggiosa, perché lei è senza velo, è alla guida, quindi volevo chiederti perché hai scelto questo tipo di quasi road movie per le strade.
Per quanto riguarda la Vespa, comunque io sono sempre ispirato dal cinema italiano, ho studiato qui, ho cresciuto più o meno col cinema italiano, vedendo i film italiani, anche questo tipo un icon di cinema italiano per me, anche soprattutto io amo molto Nanni Moretti e anche i suoi film. Volevo anche avere questo legame tra Iran e Italia, un po' anche ho trovato Vespa come un icon principale. E anche il titolo del film, in riferimento del cinema italiano, riferimento per commedia divina commedia, quello dall'inizio è cominciato da lì, e guidando da Sadaf, la protagonista del film, anche era un, perché loro sono le persone che stanno facendo delle cose underground sempre, anche fanno film senza permessi, non sono le persone normali con gli altri, anche questo guidare una Vespa da una donna è una cosa che non è normale in Iran, perché anche guidare motocicletta in Iran è una cosa che ancora non si accetta da parte del governo, quindi volevo anche mettere questo per creare un po', per sviluppare il loro carattere.
La difficoltà di fare cinema in Iran, nel tuo caso è che racconti e distribuire, quindi si cerca una distribuzione indipendente, ma anche produrre, conosciamo la storia di Panahima, di molti di voi che fate ancora, che avete deciso di continuare a fare cinema lì, e nel tuo caso in questo film che insomma com'è andata?
Come abbiamo fatto, come difficoltà?
Sì, okay. Immagino che non ci fosse nessun appoggio del governo, suppongo, no?
Sì, è una cosa, non è una cosa facile, ma comunque facendo tutti questi film negli ultimi anni ho deciso di non fermarmi, perché ci sono alcune persone che hanno deciso di non fare più film, non fare un'opera d'arte perché sono contro il governo, ma invece io ho pensato che fare film può essere un atto di resistenza, quindi per me è una cosa, quindi per questo dovevo trovare delle strade giuste, e che uno è questo, fare un film con un pochi mezzi, fare film con poca gente sul set, pochi giorni di riprese, anche come fa Jafar Panahi e altri registi che fanno un film del genere, e abbiamo deciso di trovare comunque una strada per continuare questa tradizione del cinema iraniano.
La chiave dell'ironia, in effetti se un po' se ti piace Moretti riesco a capire anche la scelta, no, di raccontare il cinema, è un film politico e attraverso l'ironia.
Sì, esatto quello, infatti ci sono ispirazioni tanti da cinema italiano, non volevo, come dicevo ieri, non volevo copiare nessuno, ma comunque è stato questo, che ci sono sempre ispirazioni per me da neorealismo e poi commedia all'italiana e poi Nanni Moretti, Roberto Bellini, tutti, Carlo Verdone anche alcune volte, mi piace lui anche.
Poi anche Vacanze Romane, in effetti.
Sì, Vacanze Romane, Divorzi alla Italiana, Brutti Sporchi, Cattivi, tutti questi film sono sempre, li vedo sempre, perché sono i film che ancora li puoi vedere, puoi ridere, puoi stare ispirato ancora da cui il film, e per me è stato sempre lì, ma volevo avere questa ispirazione, ma senza capire, io non ho capito quale parte io sono ispirato da questi film, quale non è così, ma dopo, quando è finito il film, ho visto che ci sono tanti, anche soprattutto per gli italiani, quando l'hanno visto hanno capito che ci sono tante cose in comune.
L'ultima domanda, dal tuo punto di vista l'Iran, con quello che si sta raccontando in questi giorni sul genocidio, da un altro punto di vista che in qualche modo è coinvolto, cosa ti verrebbe da dire?
In Palestina, la situazione in Palestina ora è diventato in un modo che non si può parlare più, perché la situazione è un po' è troppo, è proprio nella vita moderna vediamo un genocidio così forte, una cosa che neanche può parlare più, perché è superato tante cose umanistiche, tante cose, human rights e tutte queste cose, quindi mi dispiace molto, posso dire solo, perché non si può dire niente, non si può, perché abbiamo fatto questa esperienza in Iran per 12 giorni che Israele ha cominciato i bombardamenti, che era la situazione, era molto molto paurosa, veramente non si può vivere per tanti anni in questa situazione.
Tu eri in Iran in quel periodo?
Sì, ero a Teheran.
E grazie ancora ad Ali Asghari, naturalmente vi raccomandiamo di andare a vedere questo film che era appunto prevista con la sua presenza in diverse città, doveva essere anche al Sacher, al Cinema Sacher con Nanni Moretti. In effetti c'è un'ispirazione, non solo perché gira Teheran con questa Vespa rosa, ma anche perché l'ironia è quella che lui stesso ha ammesso aver preso un po' dallo stile di Nanni Moretti e in generale dallo stile italiano. Questa è Chassis, Radio Popolare, con voi Barbara Sorrentini. Ancora questa seconda parte parliamo di un regista che comparirà in collegamento invece da Buenos Aires alla Cineteca Italiana, Cineteca Arlecchino.
Fumemos un cigarrillo para poder conversar. Tomemos alguna copa, tenemos mucho que hablar. Hablar, hablar, tenemos mucho que hablar. Hablar, hablar, tenemos mucho que hablar. La vida no pasa en vano, las horas duelen, se van. Todo el amor que tuvimos no lo podemos matar. Matar, matar, no lo podemos matar. Matar, matar, no lo podemos matar. La noche tiene silencio, el agua también es mar. Recordemos nuestras cosas, también es bueno llorar. Llorar, llorar, también es bueno llorar. Llorar, llorar, también es bueno llorar. Fumemos un cigarrillo para poder conversar. La vida no pasa en vano, las horas duelen, se van. Se van, se van, las horas duelen y se van. Se van, se van, las horas duelen y se van. Se van, las horas duelen y se van. Se van, se van.
Non so se vi ricordate questa canzone, Piero De Benedictis, Fumemos un cigarrillo, era Nel Jockey, il film di Luis Ortega. Luis Ortega si collegherà con la Cineteca Arlecchino alle 21 di lunedì 19 gennaio per presentare l'anteprima del suo nuovo mediometraggio Siempre de Noche, e poi seguirà ancora la proiezione del Jockey. Dal 17 gennaio la Cineteca Milano propone anche, questo ve lo dico perché è interessante, sempre alla Cineteca Arlecchino, il film Leibniz, Chronicle of a Lost Painting, il nuovo lavoro di Edgar Reitz, il regista di Heimat. è in programma, ci sono 4 appuntamenti previsti anche il 20, il 25 e il 30 di gennaio. È una nuova cronaca la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Reitz, e al centro la figura di Leibniz, il filosofo genio intellettuale ricco che unisce filosofia, logica, matematica, fisica e metafisica. Stiamo parlando, lui è vissuto dal 1646 al 1716. La regina Carlotta di Prussia, che era stata da bambina allieva di Leibniz, convoca un pittore per realizzare il ritratto del filosofo, però insomma tra di loro si creerà uno strano rapporto su questo ritratto da eseguire. Quindi questo dal 17 gennaio, quindi da oggi, alla Cineteca Milano, mentre lunedì alle 21 il collegamento con Luis Ortega per seguire, per presentare il film Siempre de Noche, naturalmente per parlare anche del Jockey. Quando era venuto a Milano, sempre con la Cineteca, a presentare il Jockey, noi lo abbiamo intervistato, quindi vi ripropongo l'intervista a Luis Ortega, perché è un regista decisamente interessante. Luis Ortega, il film è il Jockey. La prima domanda che volevo farti è: da dove l'ispirazione di questa storia? Tu hai raccontato che ci sono anche alcuni elementi autobiografici, però gira intorno a un fantino, quindi anche a un mondo particolare. Qual è stata l'idea di partenza?
Per me tutte le pellicole empiezan con un rostro, con una
cara. Per me tutti i film partono da un volto, dice rostro, che significa un muso, da un volto umano. Mi sono trovato come un vagabondo in strada, arrabbiato, e mi ha sempre interessato di più la gente un po' matta che le persone inserite nella macchina della società, nel sistema.
La macchinaria della società, anche todos estamos locos, hay gente che vive su vita.
Anche se tutti siamo un po' matti, ci sono persone che vivono la propria vita in modo più sincero, e queste sono le persone che poi apparentemente sono anche le più arrabbiate. E io mi sento abbastanza identificato con una sorta di schizofrenia, con una vita che non si adatta e non accetta nessun padrone. Ed è per questo che faccio film, e non ho una vita molto ordinata. Volevo fare un film che riflettesse un po' la mia situazione attuale.
Io stavo per essere padre e stavo molto ansioso, come il personaggio.
Stavo per diventare padre, ero molto ansioso, un po' come il personaggio del film. E la madre di mio figlio mi ha detto che per migliorare le cose bisognava un po' come morire e rinascere di nuovo. E mi sembrava una buona premessa per questo film.
In realtà uno è.
E poi c'è questa costante ricerca che abita dentro ognuno di noi, si cerca di capire chi si è in realtà, malgrado le apparenze del proprio lavoro, del proprio nome, della propria sessualità. E cercando, in realtà non ho mai trovato niente, non ho mai trovato qualcuno dentro di me con cui potessi identificarmi. Uno stile che va dal thriller allo stile sportivo, al giallo, e anche a un film molto psicologico, anche con degli aspetti da incubo, un po' di realismo magico. Mm-hmm. C'è tutto questo.
A me no, io no, no, nunca consumi cine di genere, no?
Io non ho mai consumato il cinema di genere, né sul terrorismo, né la psicologia, né la commedia. Ho visto tutto, ma a me sembra che la vita includa il terrore, l'assurdo, la suspense, il genere psicologico, anche un aspetto religioso dell'esistenza. Non mi sono mai sentito comodo in un genere in particolare. Mi piaceva vivere qualcosa di molto divertente con qualcosa di terrorifico e unirli insieme.
Non mi senti comodo in un genere in particolare, sino che puedan convivir algo muy gracioso con algo terrorífico, y eso me parece que se parece a la vida.
E questo mi sembra che assomiglia alla vita, una pulsione di morte permanente insieme a una pulsione di suicidio, allo stesso tempo un'ansia di vivere molto grande e le storie d'amore, tutto insieme mescolato.
Muy grandes y bueno, siempre las historias de amor, pero todo entremezclado, no me interesa quedarme con un género, ¿no?
Tutto quello che gira intorno a Nahuel, a questo personaggio che è bravissimo, il mondo dell'ippica intorno a lui, come lo hai costruito?
Bueno, por mis algunas películas anteriores conocía gente que se dedicaba.
Per i film precedenti ho conosciuto delle persone che vivevano in prigione, li chiamavano i pirati dell'asfalto, erano persone che si dedicavano al furto di camion, quindi appunto pirati dell'asfalto, altri rubavano elicotteri, alcune di queste persone hanno anche i cavalli e si dedicano alla gara.
L'ippodromo? De Palermo.
E attraverso loro sono arrivato all'ippodromo di Buenos Aires.
Mi di cuenta che había un mondo
E ho capito che lì all'ippodromo nel quartiere di Palermo, di Buenos Aires, ho capito che c'era un mondo molto marginale, che veniva da una zona marginale, che avevano proprietari di cavalli, correvano, competevano con altri proprietari di cavalli, erano persone miliardarie, proprietari di laboratori, imprenditori. È un mondo dove si mescola tutto. Mi ha affascinato il mondo dei jockeys, cioè dei fantini, che sono uomini selvaggi a cui piace molto la festa, e lì stanno in festa per molti giorni senza dormire, poi montano un cavallo, la loro vita è continuamente a rischio, così, permanentemente. E mi è sembrato affascinante che questo fosse il contesto del film. In realtà non mi interessava fare un film sullo sport, era un pretesto per raccontare qualcos'altro.
Che se fuera il contesto della pellicola, però è solo una scusa per poter contare altra cosa, non mi interessa fare una pellicola sopra un deporte.
Infatti questo aspetto qua in qualche modo tira fuori un aspetto un po' politico e anche sociale dell'Argentina, perché è girato in Argentina. Com'è la situazione del cinema adesso? Sappiamo che è un po' come negli Stati Uniti, insomma, con Milei non credo sia facilissima, ce la racconti?
No, desde que asumió este presidente que tenemos ahora, no se ha filmado una sola película.
No, da quando questo presidente che abbiamo adesso ha preso il potere non si è più filmata una sola pellicola prodotta dal governo. Sono un presidente e un governo che sono dichiaratamente in guerra con qualsiasi tipo di espressione artistica, che sia musica, cinema o teatro. È un nemico dichiarato dell'arte. Questa cosa mi sembra un male, una strategia politica sbagliata, perché potrebbe contare sull'appoggio di attori che generano un'opinione pubblica nella gente, come il nostro presidente. Come un paziente psichiatrico che non ha neanche saputo appoggiare, anche se in modo insensato, la possibilità per dargli appoggio all'arte. Quando l'arte è una maniera in cui la gente si sente accompagnata, e molte volte attraverso l'arte si evitano i conflitti sociali, perché la gente tira fuori le sue emozioni contenute ascoltando musica, andando al cinema, teatro, una maniera di sopravvivere, e quest'uomo non ha saputo capire questo.
Ascoltando musica, yendo al cine, al teatro, è una maniera di sopravvivere. E questo uomo non ha saputo entender eso.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis. Settimana prossima ci sentiremo anche da Trieste, dal Trieste Film Festival a Cult, e con Chassis invece ritorniamo il 24 gennaio. Un saluto a tutte e a tutti da Barbara Sorrentini, buon ascolto con le frequenze di Radio Popolare, ma anche buon cinema. Ciao.
I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been spending most of the night.
Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me why.
Yeah.
minute after minute, hour after hour. Everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
To miss me, I guess I'm stuck forever.